L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
La legge sulla parità salariale riuscirà davvero a garantire un migliore accesso delle donne al mercato del lavoro? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, io sono Alessandro Guarasci. E allora potete riascoltare questa puntata del Mondo alla Radio su podcast, sul sito www.vaticannews.va e poi dovete andare sullo spazio dedicato a Radio Vaticana. E allora da qualche giorno è in vigore la nuova legge sulla parità retributiva uomo-donna che istituisce dal 1 gennaio 2022 per le aziende la certificazione della parità tra uomo e donna e lo sgravio contributivo per chi ne è in possesso. Ad oggi in Italia le posizioni manageriali femminili sono solo il 28% del totale. Uno scenario aggravato anche dalla pandemia che ha avuto l'effetto di rallentare il processo di superamento del cosiddetto gender gap nel mercato del lavoro. Più in generale, nel 2020 il tasso di partecipazione delle donne italiane al mondo del lavoro è stato del 53,1%, con un divario del 19% rispetto agli uomini. Questo è quanto emerge dal rapporto annuale dell'Osservatorio Mercato Lavoro e Competenze Manageriali di For Manager, ma sentiamo in particolare la scheda di Marina Tomarro.
I dati statistici mostrano che il tasso di partecipazione delle donne al mondo del lavoro in Italia è molto inferiore rispetto alla media europea. Persiste e si amplifica purtroppo una forma di penalizzazione nei confronti di chi ha figli. Il tasso occupazionale delle donne tra i 25 e i 49 anni passa dal 72% per le donne senza figli al 53% per quelle che ne hanno almeno uno in età inferiore ai 6 anni. Nelle posizioni manageriali femminili i numeri mostrano uno scenario altrettanto difficile. Su 605.000 posizioni, solo il 28% è affidato a figure femminili, quota che si riduce al 18% se consideriamo le posizioni regolate da un contratto da dirigente. Su un campione di circa 17.000 imprese italiane, l'83,5% è a conduzione maschile, il 12,2% è a conduzione femminile e il restante 4,3% è a conduzione paritaria. Le imprese dove la conduzione femminile è più diffusa sono le piccole e medie imprese, si concentrano soprattutto al sud e nelle isole. Per quanto riguarda i settori, quelle manifatturiere 52,9% e quelle operanti nella sanità e nell'assistenza sociale 29,8%. Inoltre si evidenzia che degli oltre 44.000 consiglieri solo il 19% sono donne. La carica di presidente o di amministratore delegato è affidata ad una donna solo nel 12% dei casi.
Allora, avete sentito quali siano le anomalie del mercato del lavoro italiano. Per le donne ancora oggi è difficile lavorare, soprattutto fare carriera. Una legge è quella della parità salariale, tanto attesa, ma vedremo se davvero avrà effetto a lungo termine. Sentiamo cosa ci ha detto Raffaella Ruocco, che è componente della Commissione Donne di Confcooperative e Welfare Manager della cooperativa Prodox.
Il progresso sul fronte della partecipazione economica da parte delle donne è appena iniziato, direi, con questa legge che tra l'altro, dà concreta attuazione a quello che è un dettato costituzionale che esiste da tanto tempo, no? E quindi riconosce questo fondamentale diritto a un pari riconoscimento economico e di carriera alle donne lavoratrici. Io spero questa volta nella piena consapevolezza che senza un'uguaglianza di fatto tra uomini e donne non potrà esserci ripresa, ma soprattutto non ci può essere sviluppo sostenibile, innovativo, reale, concreto per questo paese. Se non investiamo in un aumento dell'occupazione femminile, sull'empowerment femminile, intervenire sulla formazione, la partecipazione e la piena condivisione delle responsabilità tra uomini e donne in famiglia, nella politica e nelle imprese. Imprese che devono essere accompagnate, come avviene con questa legge che prevede tanti incentivi e tante, diciamo dire, misure che le imprese possono adottare, dicevo, accompagnate ad essere protagonisti di questo cambiamento, insieme però anche a tutti quei soggetti, l'organizzazione, i sindacati, le associazioni, insomma, che devono concorrere agli obiettivi di sviluppo sostenibile che ci siamo dati, che sono iscritti nel PNRR, nella Next Generation EU, nell'Agenda 2030, insomma. Io credo che siamo soltanto all'inizio, per quanto credo sia assolutamente importante che la volontà politica si sia, come dire, messa insieme e abbia dato vita a questa legge sulla parità salariale.
Per Stefano Cuzzilla, presidente di ForManager e FederManager, i tempi per la parità tra uomo e donna rischiano di allungarsi di un'altra generazione a causa del Covid. Il superamento del gap nel mondo del lavoro, dice, non è solo una questione sociale, ma anche una questione centrale, culturale ed educativa per lo sviluppo, appunto, del paese. E allora, la principale causa del divario salariale è la scarsa possibilità per le donne di fare carriera, e questo per vari motivi. Infatti, nei contratti non esiste una differenza nella paga tra uomo e donna. Sentiamo che cosa ci ha detto proprio su questo Stefano Cuzzilla.
Un nuovo welfare che possa aiutare le donne a reintrodursi nel mondo del lavoro anche dopo questa pandemia, che ha fatto pagare uno scotto molto importante alle donne, perciò dobbiamo cercare di recuperare. Stavamo in una risalita nel mondo del lavoro per le donne, con questa pandemia siamo ritornati indietro, perciò ci vuole un welfare forte, un welfare che dà la garanzia alle donne per lavorare, un welfare che gli dà un'assistenza sanitaria, previdenziale, ore per tenere i bambini, perché dietro questo c'è anche un discorso poi di natività, cioè nel senso che sul discorso di non poter accedere con tranquillità al lavoro, le persone, le famiglie non si mettono nemmeno a fare dei figli, e questo complica tutto il sistema italiano. Le donne, se non vanno nel mondo del lavoro, non sono introdotte nel mondo del lavoro, noi non abbiamo un aumento del PIL, perciò sia a livello sociale che a livello economico dobbiamo combattere questo, e questo si fa con un welfare forte in azienda. Nello stesso tempo si deve anche colmare quello che abbiamo rilevato, che è il gender pay gap, cioè c'è una differenza salariale tra le donne e gli uomini, e questo si diventa sempre più forte.
Cuzzilla, però come la spieghiamo questa differenza salariale, perché i contratti di lavoro non prevedono salari differenti per uomini e donne?
Questo è vero, però la verità è che sono le mansioni a cui vengono attribuiti scatti di carriera, sempre dovuti alle penalizzazioni che hanno le donne, sia perché non c'è una cultura su questo nell'avanzamento di carriera, e soprattutto non riescono, nel momento in cui non c'è un welfare buono a poter curare la famiglia, allora a questo punto non riescono ad arrivare alle figure dirigenziali. Tanto è vero che la risposta alla sua domanda è che più si va avanti nella carriera più la differenza c'è. Perché? Perché nelle figure dirigenziali ci sono molti più uomini, e perciò anche sia in numero e sia in discorsi salariali.
Prima Cuzzilla parlava del welfare, spesso in Italia è la famiglia a doversi far carico di assistere chi non è autosufficiente, oppure a una forma di handicap o deve semplicemente assistere i figli piccoli. Lo Stato, come avrete capito, non sempre c'è. Pensate che la spesa per il welfare assorbe quasi il 19% del reddito netto delle famiglie. A fronte di un reddito annuo medio dunque rilevato di circa 30.000 euro, le uscite per il welfare sono di circa 5.600 euro per nucleo familiare. Ma allora, bisogna proprio rafforzare lo Stato sociale? È indispensabile se vogliamo superare questo divario tra uomo e donna? Sentiamo cosa ci dice Stefania Brancaccio, vicepresidente dell'UCID, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e industriale del settore della metalmeccanica.
Assolutamente, e ripeto, e non è colpa delle aziende, attenzione, è colpa dello Stato. Cioè, quando poi noi ci offrono i famosi, specialmente nel sud, no? I famosi nidi d'infanzia e tutto quanto, lei si immagina che vengono allocati, io per esempio ho delle aziende in periferia e i nidi vengono allocati nelle città, nella cerchia cittadina, quindi una ragazza, una donna, deve correre dalla città al suo luogo di lavoro, delle volte fuori le cinte murate, diciamo fuori la città, e deve ritornare di corsa alle 4 perché gli asili nido chiudono alle 4. Ecco, questa è una donna che lavora e deve sempre, c'è sempre quella famosa scelta o famiglia, genitori e tutto quanto, o andare da sé. Abbiamo visto un calo della denatalità. Perché? Perché c'è un calo della denatalità? Ma per questi motivi qua, non perché la donna non voglia figli, a parte il sacrificio dei figli, vabbè.
E allora, come avete sentito nella scheda prima di Marina Tomarro, nelle posizioni manageriali femminili i numeri mostrano uno scenario davvero difficile. Su 605.000 posizioni solo il 28% è affidato a donne, quota che si riduce al 18% se consideriamo le posizioni regolate da un contratto da dirigente, sostanzialmente ferme da 10 anni. Secondo l'osservatore di Form Manager, grazie al PNRR comunque ci sarà una promozione e sostegno all'avvio di attività imprenditoriali femminili. Insomma, nei consigli di amministrazione, per esempio, serve garantire una quota certa per le donne, come per esempio è avvenuto nel Nord Europa? Sentiamo che cosa ne pensa Stefano Cuzzilla di Form Manager.
Io dico di sì. Sembra una cosa, molte volte ci sono delle persone che dicono il concetto no, una donna se lo deve meritare. Sì, questo è vero, ma noi dobbiamo lo stesso aiutare questo processo. Perciò il lavoro che va fatto è di cultura aziendale, è di cultura manageriale ed è importante che le donne hanno questa responsabilità. Noi abbiamo visto che quando nelle governance miste ci sono delle donne si riesce meglio a uscire da qualsiasi crisi, che sia climatica, che sia pandemica, che sia economica. Perciò noi già sappiamo che una governance mista porta successo, perciò dobbiamo lavorare per questo, su una cultura importante. Se poi le leggi aiutano questo o forzano, va fatto anche questo, perché finché non si raggiunge un numero importante e decente non ci possiamo permettere di lasciare tutto al caso, anche perché abbiamo visto che ancora poche sono le aziende che hanno una cultura di questo genere. Ciò dobbiamo incentivarlo con tutte le situazioni possibili.
Ecco, lei appunto ha parlato di legge, allora quello che sembra mancare in Italia è anche la cultura politica per fare davvero questo.
Ma io dico che la cultura politica si sta muovendo tanto. Io quello che dico è che alle parole devono seguire i fatti sono obbligare delle situazioni importanti, e questo si fa anche dando degli incentivi, cioè incentivi importanti a chi assume donne, defiscalizzazione a chi ha un welfare in azienda e riesce a far stare le donne in una condizione importante. Nello stesso tempo fare tutte le leggi di studio e di formazione, perché dietro tutto questo c'è anche la formazione, specialmente nelle materie tecniche, le donne non sono in questo momento ancora in forte recupero, perciò incentivare anche sulle materie tecniche e obbligare una formazione in azienda e una formazione che possa permettere alle aziende di poter far crescere le donne anche in momenti particolari, anche quando sono assenti dal lavoro per motivi familiari. Yeah.
qualche progresso, comunque va detto, già c'è. Il dato più rilevante è la crescita del 49% delle donne manager tra il 2008 e il 2019, a fronte di un calo del 10% per quanto riguarda gli uomini. Tutto questo però è avvenuto per le donne con enormi sacrifici, come ci conferma anche la stessa Stefania Brancaccio.
Essere manager è una dedizione, è un tempo, e per le donne il tempo è preziosissimo, che si concede, che si dedica al proprio lavoro, e il livello manageriale richiede un impiego del tempo molto ma molto importante per una donna che voglia naturalmente avere la famiglia, avere dei figli ed avere un tempo dedicato anche all'economia della famiglia e per essa i figli o comunque tutta quell'attività assistenziale che appartiene alla donna. È più semplice stare appena appena sotto, perché ti concedono dei tempi purtroppo che non sono consoni ad una donna.
E lei però, mi scusi, e lei come c'è riuscita?
È perché io faccio parte della proprietà e quindi sono padrona del mio tempo. E questa molla che ha fatto sempre scattare nei riguardi delle mie collaboratrici questa misura. Io lo potevo fare perché ero la proprietaria e quindi gestivo il mio tempo. Arrivare un'ora più tardi in azienda, ma non c'era nessuno che mi riprendesse. Avere la possibilità di gestire il proprio tempo, non c'era nessuno che mi riprendesse perché io ero la proprietà e quindi proprietaria del mio tempo.
Senta, e se lei dovesse dire... diciamo un aspetto fondamentale su cui puntare in Italia per far sì che comunque le donne lavorino di più, perché lo sappiamo, ce lo dicono tutte le statistiche, in Italia lavorano troppe poche donne rispetto al resto d'Europa.
Io continuo a dirlo da sempre, io ho detto le quote rosa, rispetto, noi abbiamo detto le quote rosa e io ho fatto quella provocazione delle aliquote rosa, perché adesso io vorrei spiegarlo un attimo. La donna lavora, va bene, e c'ha il suo impegno e ha tutto un carico, ripeto, a meno che voglia rinunciare alla famiglia, ma la donna in genere vuole avere famiglia, figli, assistenza, genitori e tutto quanto. Quindi la donna lavora, deve necessariamente, per la famosa preziosità del tempo, la donna paga il tempo, nel senso che lavora e guadagna di meno, perché a parità di un collega non può andare fuori, non può fare, è difficile che faccia gli straordinari, è difficile, quindi il suo stipendio piano piano si riduce. Un congedo parentale viene tassato, viene pagato al 30%, allora mano a mano si fa una media ponderata, cioè vale la pena che io vada fuori a lavorare con tutti questi sacrifici, magari con uno stipendio così esile? E siccome conviene che la donna rimane a casa, perché poi tutto il lavoro di cura decade sulle spalle, ahi noi, e con la pandemia abbiamo avuto una esasperazione di questo fenomeno, fatto una proporzione, la donna dice: io rimango a casa.
E allora noi in chiusura torniamo da Raffaella Ruocco, un settore che è rosa, molto rosa, è la cooperazione. Qui quasi il 40% dei soci è donna e la stessa cosa poi si riflette nei posti di lavoro, soprattutto nella cooperazione sociale. Ruocco è anche welfare manager della cooperativa Prodox. Sentiamo come vive questa sua esperienza lavorativa.
Le donne sono molto più, come dire, propense, se non altro perché sono state, come dire, cresciute in questo modo. Questo non è un valore ma neanche un limite, mi consente di dire, sono state, come dire, cresciute ed educate al lavoro di cura. Le nostre cooperative, soprattutto quelle sociali, quindi che si occupano sostanzialmente di servizi alla persona, quindi di rispondere a un bisogno della persona, chiaramente richiedono questa capacità di cura e di prossimità, a cui le donne chiaramente, insomma, sono più abituate, ecco, ma il tema è che sono brave a non fare soltanto questo, ma molto molto altro, quindi deve essere il valore aggiunto e non, come dire, la cornice entro cui è consentito di operare, possono e devono fare anche dell'altro.
Senta, è difficile il rapporto con un uomo invece dentro la cooperativa per una donna? In sostanza scatta una forma di competizione, oppure vi sentite in qualche modo, come avviene in altri settori, soverchiate dagli uomini?
No, io non la metterei in questo modo. Noi rappresentiamo un'impresa che è cooperativa e quindi il nostro modello è quello di cooperare, di lavorare insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni. Chiaro è che il mondo cooperativo è rappresentato, lo diceva lei prima, da tante donne, da molto più donne che da uomini, e quindi quello che è importante è lavorare affinché ci sia un giusto equilibrio nelle varie posizioni, da quelle manageriali a quelle rappresentative a quelle strettamente legate al mondo professionale, quindi chi sta sui servizi, chi sta sull'operatività, quindi un giusto equilibrio di rappresentatività tra uomini e donne. Ma non ci sentiamo escluse. È necessario lavorare insieme affinché quei bias culturali inconsapevoli e quelle categorie imposte da retaggi culturali che perpetrano il gender gap siano chiaramente oggetti di lavoro continuo anche all'interno del nostro mondo, così come nel nostro paese.
Senta, lei sicuramente avrà faticato per raggiungere il ruolo che ha, quanto è difficile conciliare, secondo lei, in Italia per una donna, in questo caso con delle responsabilità, i tempi lavoro-famiglia?
È molto difficile, e tra l'altro la conciliazione dei tempi di vita lavoro, che poi si inserisce all'interno di un panorama più ampio, quello del welfare in azienda, è proprio oggetto del uno degli oggetti particolari del mio lavoro. È difficile perché intanto non c'è una piena condivisione delle responsabilità tra uomini e donne all'interno della famiglia, quindi non c'è condivisione in quel lavoro di cura di cui parlavamo all'inizio. E poi è difficile perché mancano i servizi, sono molto pochi i servizi alla famiglia, soprattutto quelli pubblici, o comunque quelli pubblici non sono bastevoli per rispondere ai bisogni chiaramente di tutte le famiglie. Ecco perché è importante anche che le aziende investano in un welfare privato e vadano a coadiuvare il welfare pubblico per dare una risposta sempre più ampia a quelli che sono i bisogni delle donne e delle famiglie, ma non solo delle donne, perché se si vuol parlare di conciliazione tempi vita lavoro si deve parlare di una nuova socializzazione dei ruoli all'interno della coppia. Quindi la conciliazione è un tema che nasce con un'impronta femminile, ma che è assolutamente trasversale ai due generi.
Ecco, logicamente lei parla di investimenti da parte delle aziende nel welfare, però tutto questo ha un costo.
Tutto questo chiaramente ha un costo, ma la normativa sul welfare aziendale, fortunatamente con la modifica dalla legge di stabilità 2016 in poi, ci viene incontro, quindi c'è possibilità anche di fare questo investimento, renderlo sostenibile e fare in modo che ci sia continuità dei servizi, delle misure, delle azioni che si vogliono mettere in campo all'interno dell'organizzazione.
E allora si chiude qua questa puntata del Mondo alla Radio dedicata all'occupazione femminile. Io chiudo ricordandovi un dato fondamentale: nel 2020 il tasso di partecipazione delle donne italiane al mondo del lavoro è stato del 53,1%, con un divario del 19% rispetto a quanto riguarda per gli uomini. Un gap, una differenza importante che separa l'Italia dagli altri paesi europei, e ora con la nuova legge sulla parità retributiva uomo-donna che entra in vigore in realtà dal 1 gennaio 2022, speriamo di superare questa disparità davvero grave. Allora io chiudo davvero qua, io sono Alessandro Guarasci e vi ringrazio per averci ascoltato, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi. Buon pomeriggio a tutti.
Col suono nuovo è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus è la tua radio, migliorerà.
Digital Radio. Il suono perfetto. DAB+. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.